Siamo tornati nuovamente in diretta. Adesso cambiamo un po' argomento, andremo a parlare del Milan che gioca questa sera, importantissima partita contro il Rio Ave per accedere alla fase girone di Europa League. Recuperiamo al volo qualche messaggio in attesa di arrivare agli, di presentare gli ospiti. Cinzia,
buongiorno da Genoa. Non ritengo decisione doverosa, domando questione bonus che chiamerei diversamente: se capita a qualcuno impegnato 3 volte a settimana, come fanno? Si decide in quale partita spenderlo nell'arco del periodo? Perdono se non riesco ad avere una rosa adeguata 4 partite di seguito. Noi lo abbiamo già speso, quindi non ho sciarpa addosso, ci scrive Riccardo da Capoverde.
No, Riccardo, ma nessuno ti dà della sciarpa addosso. C'è una regola che ti devo dire, poi si può discutere o meno, speriamo di avere chiarezza. E come ha detto Cairo, ci deve essere una regola che vale da qui fino alla fine, perché altrimenti si creano sempre dei malintesi e delle problematiche.
Comunque l'auspicio è che non si verifichino altri casi con oltre 10 giocatori positivi.
Già qualche virologo succederà altre volte, invece di dire no, facciamo più attenzione sull'uso del protocollo, stiamo attenti eccetera eccetera.
Esatto.
Va bene, dai, andiamo a presentare gli ospiti, andiamo. Poi recuperiamo un po' di messaggi. Dai.
Diamo il benvenuto a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao Cinzia, ciao Marco. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Ben ritrovato Massimo. Come va? Tutto bene?
Grazie. Sì, tutto bene. Benissimo.
Allora, poi ci danno Massimo, intanto l'avrai sicuramente saputo, non si gioca a Genoa-Torino per tutto quello che è successo. La decisione è stata quella di rinviare la partita.
Immaginavo. Mm-hmm. Immaginavo, però mi sembra anche giusto. Mm-hmm. Che insomma in questo momento c'è una società notevolmente penalizzata e anche io direi sfortunata, dai. Ma io mi sembra veramente troppo facile dire che non si sono seguiti i protocolli o non si sono, lì basta veramente una piccola disattenzione onestamente o una piccola sfortuna, cioè faccio un esempio: un allenatore, un giocatore, un addetto ai lavori che è tesserato per questa società va a casa, ha un bambino, il bambino ha preso
il coronavirus,
questo virus a scuola, all'asilo, oppure addirittura a che fare con persone asintomatiche, cosa fai? Poi distribuisce questo a tutti in poco tempo, perché naturalmente quando si convive e si vive in uno spogliatoio purtroppo non è che stai attento a stare con la mascherina o a non avvicinarti a un tuo compagno, al dottore, al massaggiatore.
Vabbè, speriamo. Intanto vi leggo anche che ha parlato, poi andiamo a presentare anche l'altro ospite. Allora, ha parlato Vincenzo Mirone, responsabile della consulta medica del Napoli. Da domenica scorsa a sabato ci saranno 3 prelievi. Non accadrà quanto accaduto al Genoa, anche perché ci sono situazioni diverse. Già col secondo prelievo di oggi avremo notizie più precise. Con quelli di sabato avremo la certezza di poter partire con serenità per Torino. Siamo in una ripresa del Covid, i laboratori stanno lavorando come una macchina da guerra ed il risultato è partire sabato sera o domenica mattina in aereo. Il presidente De Laurentiis sa benissimo, sta benissimo. Genoa-Torino è giusto posticiparle. I giocatori del Napoli sono tranquilli, hanno preso bene questa situazione. Osimhen, i fisioterapisti mi dicono che raramente hanno trovato una simile forza fisica. Mi raccontano che è asimmetrico dal punto di vista muscolare, ma ha trovato un suo equilibrio dinamico in asimmetria muscolare. Non va corretto questo suo modo di essere. Quindi hai capito? Ci ha dato una spiegazione sulla forza della natura. Hai capito? Brambati, questo è uno forte. Il Napoli. Il Napoli, secondo me, quest'anno bisogna considerarlo come. E poi presentiamo i prossimi ospiti. Dai.
Io te l'avevo detto che l'avevo messo tra le prime tre.
Tu l'hai sempre messo tra le prime tre, vero? Addirittura
sempre,
terza,
dall'inizio, prima campionato.
È vero. Quindi vediamo un po'. Allora andiamo a presentare gli altri ospiti. C'è un direttore,
di Milan News, Antonio Vitiello.
Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
Ciao Antonio.
Ciao.
Allora, Antonio, un pensiero sul Napoli, visto che ci siamo andati, poi andiamo a parlare di Milan, che stasera c'è una partita per il Milan molto importante, dai.
Boom.
Napoli, secondo me, con i rinforzi che ha fatto quest'anno, perché è una delle poche squadre che ha speso tanto sul mercato, ho visto Osimhen e mi ha impressionato. L'avevo già visto in passato perché era stato anche accostato al Milan, però è un giocatore che secondo me lì davanti può fare la differenza. La squadra di Gattuso l'ho vista più compatta, più squadra rispetto al finale della scorsa stagione. Bisogna dire che l'anno scorso il Napoli, dopo aver conquistato l'Europa League, ha un po' mollato, no? Nelle ultime partite, però anche il Napoli insieme alla Roma, alla Lazio, al Milan sono secondo me le quattro concorrenti per il quarto posto. Io penso che le prime tre saranno Juve, Inter e Atalanta, perché secondo me l'Atalanta gioca un calcio troppo superiore rispetto agli altri. L'ho visto anche ieri sera con la Lazio, una squadra che gioca troppo a memoria. Quest'anno secondo me l'Atalanta si gioca le prime due o tre posizioni. Primo posto non credo, ma secondo e terzo sì.
Bene, bene, questo è un po' il pensiero. Senti Antonio, andiamo un po' sul Milan. Mi dai un po' questa sera, partita importantissima, perché c'è in ballo non soltanto l'accesso alla fase girone di Europa League, ma ci sono pure 15 milioni che buttali via in questo momento, insomma. Senti, probabile formazioni, notizie, dai, così le commentiamo insieme a Massimo, dai.
Sì, c'è da commentare, anche mi piacerebbe anche un commento di Massimo, perché torniamo sul famoso argomento dei giovani, perché il Milan stasera senza Ibrahimovic molto probabilmente in attacco si affiderà addirittura a Daniel Maldini, quindi è un qualcosa di abbastanza rivoluzionario, anche costretto Stefano Pioli, perché senza Rebic, senza Ibrahimovic, le soluzioni erano o Colombo o Maldini, e dovrebbe giocare il figlio del direttore tecnico rossonero. Un Milan che si affiderà al 4-2-3-1, un modulo che Pioli sta ovviamente adottando da qualche tempo. Donnarumma tre pali, Calabria, Kier, Gabbia e Teo Hernandez in difesa, che si è Benassera a centrocampo, quindi Tonali torna in panchina dopo la gara col Crotone. I trequartisti dovrebbero essere Castiglieco, Çalhanoğlu e Salemeker, con la punta Daniel Maldini, che in queste ore proprio pre-gara avrebbe vinto il ballottaggio con Lorenzo Colombo. Ricordiamo le grosse indisponibilità di Ibrahimovic, di Rebic, dello stesso capitano Romagnoli, Musacchio, Duarte, Conti, anche lui infortunato. Insomma, sono tanti gli indisponibili per questo match molto delicato per il Milan, non solo perché il Milan si gioca all'accesso alla fase a girone di Europa League, ma anche, come hai detto tu, per una questione economica, perché il Milan con quei 10-15 milioni di euro che ricava dall'Europa League potrebbe anche concludere il calciomercato con dei rinforzi importanti.
Brambati?
Sì.
Che dici di questo Milan?
No, dico che mi fa piacere.
Cos'è? Ragnic si è messo, cioè è Pioli travestito
intanto
da Ragnic.
Intanto già qualche tifoso
tutti questi giovani
scrive, insomma, mi sembra che se dovesse partire Maldini Junior titolare, insomma, lo trova troppo azzardato.
Massimo.
Beh, insomma, troppo azzardato va chiesto più a Pioli. Pioli che li vede tutti i giorni, li ha sotto mano tutti i giorni, quindi meglio di lui nessuno può dire se il giocatore è pronto o non è pronto. Io una volta ti dico, mi ero messo a criticare Mihajlovic perché a 16 anni aveva fatto esordire Donnarumma in una partita molto delicata, facendo fuori Dumblé,
sì,
mi sembra Lopez,
Diego Lopez, sì,
che arrivava, esatto, che arrivava al Real Madrid. Mi sono dovuto rimangiare tutto, perché comunque Donnarumma evidentemente Mihajlovic lo vedeva tutti i giorni, e più di lui nessuno poteva dire se questo giocatore, seppur sedicenne, aveva la forza e la personalità di esordire a San Siro. Tra altre cose, ribadisco, in una partita mi sembra molto delicata che il Milan doveva disputare. Apro una parentesi. Io sono molto amico di Alessandro Lupi, che è stato allenatore del Milan allievi nazionali, giovanissimi, poi è riuscito ad arrivare anche in primavera, è riuscito anche a fare il secondo a Brocchi quando era stato messo Brocchi a fare il primo in prima squadra. E proprio l'altro giorno parlavo dei giovani del Milan e mi diceva, questo tanto per dare così un piccolo esempio di quello che può essere quando nasce un giocatore, e mi diceva, non tanto per prendersi meriti, perché tanto questi sono meriti parziali, però mi diceva che questo Gabbia, che oggi è praticamente quasi titolare.
Sì.
Nel Milan e gioca centrale difensivo, faceva il centrocampista ed era fissato lui da ragazzo, giovanissimo, allievo, perché voleva giocare a centrocampo. E mi disse Lupi, mi ha detto Lupi appunto, che praticamente quando lui ha cominciato a vederlo nei giovanissimi ha cominciato a cercare di convincerlo a giocare in difesa. Mm-hmm. Il giocatore non era convinto e gli disse: se tu giochi e decidi di stare a centrocampo diventerai al massimo un giocatore di Serie C, se vuoi arrivare in Serie A devi giocare dietro da centrale. Lui si è convinto, ha cambiato ruolo,
è arrivato in Serie A.
Adesso vedi,
vedi,
è arrivato in Serie A, è arrivato al Milan, non è arrivato in Serie A,
no assolutamente
medio-bassa. Ok, quindi a volte i giovani poi hanno delle percorsi che vanno seguiti passo passo e che sono anche percorsi anche non solo di bravura ma anche di fortuna. Trovare l'allenatore, trovare il l'addetto ai lavori che è bravo anche coi giovani a trovare la collocazione giusta in campo.
È vero.
Posso girare una
Prego.
Domanda?
Vai pure con
ci domanda. Chiedono, secondo voi il Milan quante possibilità di arrivare tra le prime quattro? Perché Rosolino ci sta scrivendo e dice: io proprio non ne ho idea.
Non ne ha idea. Parto da Vitiello, dai, poi sentiamo Massimo Brambati.
Ma allora, la possibilità c'è, nel senso che comunque il Milan quest'anno mi sembra che sia un po' più organizzato rispetto all'anno scorso, ha iniziato così come aveva finito, le impressioni sono un po' più positive, la squadra è stata comunque leggermente ritoccata, il mercato non è ancora finito, quindi vediamo cosa farà negli ultimi giorni la dirigenza. Però la concorrenza è tanta, perché secondo me, se escludiamo, come detto prima, Juve e Inter, mettiamoci l'Atalanta che è ultra competitiva a livello di campionato, e l'ultimo posto se lo giocano appunto Roma, Lazio, Napoli e Milan, quattro squadre per un posto, quindi il rischio di non entrare c'è. Poi è normale, se esce fuori una stagione davvero buona come è stato il finale del post-lockdown, in quel caso il Milan può anche ambire addirittura a più del quarto posto, però insomma il campionato è molto lungo, se il Milan passa in Europa League ha anche le competizioni europee da giocare il giovedì, la Coppa Italia, insomma bisogna anche allargare un po' la rosa per essere competitivi su tutte e tre le competizioni, quindi è difficile secondo me, però insomma è giusto provarci.
Massimo?
Sì, sono più o meno d'accordo con quello che ha detto adesso Antonio, e aggiungo forse una squadra che mi ha notevolmente stupito, ma in modo così mi ha sorpreso, ma non tantissimo, perché sapevo che aveva determinate qualità, poi però come giustamente ha detto Antonio bisogna capire il mercato dove porterà alcuni giocatori, però per esempio anche la Fiorentina io la reputo una squadra che potrebbe diventare la sorpresa, non sicuramente una sorpresa modello Atalanta, ma sicuramente una sorpresa perché davanti ha parecchia qualità e se mette a posto un attimino la situazione dietro può diventare una squadra ostica da affrontare. Le squadre però sono quelle, può essere che tra queste ci potrebbe essere una sorpresa invece negativo. Non so quale può essere, però per esempio mi attacco alle parole di Antonio Conte, che ha detto che la partita, questo nel pre Benevento Inter, che ha detto che la partita con la Fiorentina gli è piaciuta tantissimo eccetera eccetera, forse gli è piaciuta tantissimo perché ha vinto, perché fino all'86esimo perdeva 3-2 e se Vlahovic mette dentro il 4-2 io non credo che Antonio Conte avrebbe poi usato le stesse parole che ha usato col 4-3. Quindi siamo sempre, secondo me, non solo i giornalisti, ma anche gli addetti ai lavori sono legati al risultato. Io sinceramente una grande Inter con la Fiorentina non l'ho vista. Ho visto un Inter in grandissima difficoltà dietro, sicuramente con un potenziale offensivo che fa paura, ma che se non viene registrata bene dietro, tu hai visto anche col Benevento, sì, ha fatto 5 gol in due partite.
Cinque gol in due partite sono tantine. Sì.
Esatto, secondo me. Poi
onestamente, Antonio è un amico.
Però penso, Massimo, che Antonio, adesso, conoscendolo, starà lavorando tanto, cioè credo che anche a lui non piaccia questa cosa, dai.
Sicuramente, però io onestamente non avrei risposto, per esempio, ma anche il Manchester ha preso 5 gol. Cioè, ma che vuol dire? Il Manchester City è una squadra che con Guardiola ha vinto.
Guardiola.
Vinto, cioè, non lo so, ha tirato fuori secondo me un qualcosa.
Conte, ma no, con allora chi ti sei paragonato?
Barcellona ne ha presi 8 dal Bayern, che vuol dire?
Sì, è vero,
quindi
vero.
Se no qui non pigliamo più.
È vero, è vero. Tante domande, ci sono domande sia per Massimo sia per Antonio Vitiello.
Sì,
quindi,
c'è
dai,
questa domanda sulla difesa, vero,
sì,
a giro.
Se piace.
Sì, l'utilità e il senso della difesa 3,5 con quella come quella della Juve. Per me o 3 o 4 la via di mezzo con Danilo, ci chiede, non ha senso.
Per qui Milo. C'è un difensore, permettimi un attimo Antonio, sentiamo Massimo, c'è un difensore a questo 3 e mezzo, che poi io sto 3 e mezzo mi sembra una cosa
ma
più
lo
che...
fece Spalletti
sì, ma secondo me è una
fa.
Cosa che vogliamo dire noi, ma in realtà non è un 3 e mezzo, dai, su. Dai, che dici?
Vuol dire 3,5?
Infatti, del 3,5, cioè che c'è uno che praticamente
che fa il
sa
poi,
che fa il quarto poi.
Che sale.
Ma guarda, posso dirti: per me siamo tante malati, volte no? Io mi sono interfacciato con tanti allenatori, grandi, meno grandi, bravi, meno bravi. Quasi tutti, ma soprattutto quelli più bravi, mi hanno sempre risposto che i numeri sono un qualcosa che fa piacere
a noi,
è un piacere dire,
sì.
Riempie un po' la bocca a tutti, sì, anche a quelli che probabilmente non capiscono niente di calcio.
Guarda Massimo, okay. Aggiungo che una volta parlando con un allenatore, che non ti dico chi, parlavamo del ti ricordi il 4-2-3-1 che tutti quanti spesso no, citiamo, 4, che lui mi ha guardato e mi ha detto 4-2-3-1, quello è in 4-5-1, cioè perché dovete di tutti sti numeri, non ci fate capire,
esatto,
cioè,
esatto.
Ho la sensazione che siamo noi che ci piace fare tutte le lignette lì e di 4-2-3-1,
esatto,
che poi vai a vedere, è una punta e sono 5 centrocampisti,
esatto, un ruolo poi viene interpretato al meglio anche dal giocatore stesso,
sì, certo.
Cioè, è il giocatore che poi va in campo e dà un'interpretazione sua, ruolo, e l'interpretazione la comincia, diciamo così, a dare anche a seconda della gara, a seconda dell'avversario, a seconda di quello che è. Io mi ricordo, ho avuto con la nazionale olimpica, prima Dino Zoff e poi la spedizione la fece Francesco Rocca, che purtroppo devo dire, seppur fosse secondo me un buonissimo allenatore, è sempre stato relegato ad allenatore di nazionali, secondo me avrebbe potuto fare molta strada a fare l'allenatore di club, anche se era un carattere molto difficile, molto particolare, però mi diceva sempre: vedi Massimo, tu parti da terzino e dovresti marcare quell'ala, ti parlo del calcio anni 80, ma sono io che faccio il terzino che poi decido di far fare il terzino a lui. Perché se io continuo ad attaccarlo e quando lo attacco poi gli riparto, lui mi deve seguire. Quindi, come vedi, questo per dire che anche nel calcio anni 80, che il 3 marcava il 7, il 2 marcava l'11, e il 5 marcava il 9, il 6 faceva il libero, ma se il terzino costringeva, tra virgolette, l'ala a dover difendere, era un merito del terzino, vuol dire io ho interpretato un ruolo di attaccarlo e in quella interpretazione io non divento più il terzino che gioca dietro, ma divento l'ala in più che ha la mia squadra. Questo per dire che a volte tutti questi numeri poi per dire, scusami, la Juventus in 10 con Danilo che faceva il terzo di difesa, giusto?
Sì.
Ok, è stato Danilo a fare il cross per Ronaldo che ha fatto gol di testa in 10 contro 11. Come vedi, l'interpretazione di Danilo in quell'azione è stata un'interpretazione di dire: ma io sono il terzo di difesa, dovrei stare là. Invece sono andato addirittura a fare il cross che Ronaldo ha messo dentro. Quindi, come vedi, poi le interpretazioni le danno i giocatori ai numeri che noi diamo e a
Certo, siamo
compiaciuti nel darli.
Sì, è vero.
Domanda per Antonio.
Vai, per Antonio.
Rosolino ci chiede la situazione di Conti, perché ieri era uscita la notizia di un trasferimento e se ci fosse il trasferimento con chi verrebbe rimpiazzato?
Allora, sì, Andrea Conti innanzitutto sta recuperando un infortunio, quindi anche a livello fisico non è al 100%, anche questo secondo me il Milan ne tiene conto, perché è un giocatore che molto spesso si è fatto male, evidentemente non dà quelle garanzie, parlo sempre a livello fisico, a livello atletico, sulla corsia destra. Evidentemente se il Milan nelle ultime ore riuscisse a piazzare Andrea Conti, che comunque ha delle richieste in prestito da qualche società di Serie A, mi hanno detto anche all'estero, però soltanto di prestito, il Milan poi potrebbe rimpiazzarlo con un altro prestito, cioè giusto per coprire quel buco in difesa, perché in questo momento l'unico arruolabile è Calabria, e poi c'è il giovanissimo Kalulu prelevato dal Lione, ma non credo sia ancora prontissimo per essere il titolare sulla fascia destra, quindi il Milan in quel ruolo lì comunque deve cercare di far qualcosa, a meno che è uscito fuori ultimamente il nome di Tomiyasu del Bologna, lui potrebbe fare sia il centrale sia l'esterno destro, in quel modo il Milan con un solo giocatore potrebbe poi ricoprire due ruoli, è un'ipotesi, insomma vediamo se a livello economico l'offerta del Milan combacia con la richiesta del Bologna di 20 milioni, un po' eccessiva, vediamo se il Milan riuscirà dopo l'Europa League ad arrivare a quella cifra lì.
Massimo, siccome stiamo per chiudere oggi, facciamo soltanto diciamo un appuntamento con te un po' più breve rispetto al solito, poi domani ci risentiamo a partire dalle 15, ci sarà anche Alessio Tacchinardi, Bruno Giordano, andremo a esaminare un po' tutta la giornata che sta per arrivare. Massimo, ti chiedo, siamo a 4 giorni dalla chiusura del mercato, no? Ci dobbiamo aspettare qualcosa? Di chi? Da parte di chi?
Ma io credo che la Juventus faccia ancora qualcosa. Ma questa è solo una mia sensazione.
Reparto?
Ma secondo me, dai, lo sanno tutti, cioè c'è questa situazione di Chiesa che potrebbe essere un divenire. Poi però dipende tantissimo dal mercato in uscita della Juve, secondo me. Questo cioè, è un dato di fatto, nel senso che la Juventus secondo me è un pochino schiava di quei giocatori che ha lì in esubero, che gli costano parecchi soldi di contratto e che in questo momento fa fatica a piazzare. Parlo di Rugani, parlo di Khedira, parlo dello stesso, forse Douglas Costa, non lo so, perché Douglas Costa so che piace tantissimo a Pirlo, quindi non sono così convinto che l'eventuale potenziale arrivo di Chiesa potrebbe essere poi in funzione di una partenza di Douglas Costa. Lo stesso De Sciglio, che non mi sembra così ben visto, anche perché adesso se dovesse rientrare Alexander e se dovesse, come pare, perché ho sentito, non lo so se è stato scritto, l'ho sentito da una persona, che Pirlo vorrebbe adattare Bernardeschi a esterno sinistro a tutta fascia. Quindi se dovesse giocare coi tre dietro, fa giocare quinto a sinistra, lo fa fare a Bernardeschi, se non lo fa Alexandro, ecco. Quindi
sarebbe l'alternativa ad Alexandro?
Esatto. Quindi
poro Bernardeschi.
Non lo so. Poro Bernardeschi. Sì.
gli hanno fatto fare di tutto.
Terzino sinistro, voglio dire.
Sì, no, gli hanno fatto vedere di tutto, gli hanno fatto fare di tutto a Bernardeschi. Sì. Poi dici perché non funziona? Sì. Gli manca da fare solo il portiere, penso, perché
No, è vero, però aspetta, su Bernardeschi dico una cosa, ma come mai in tutti questi anni di Juve, adesso non so quanti sono, 2, 3, è vero che ha avuto qualche infortunio che l'ha tenuto lontano da campi di gioco non poco, però io l'unica partita che gli ho visto fare di livello stratosferico, e quindi vuol dire che ha le qualità per fare quel tipo di partite, è stata con l'Atletico Madrid in casa, dove tutti hanno visto un giocatore straordinario dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo, con una gamba pazzesca eccetera eccetera. Io non gli ho più visto fare a questo giocatore manco 20 minuti di quel livello. Allora io mi domando, di chi è la colpa? Di chi è la responsabilità? Del giocatore? Dell'allenatore? Di chi lo dovrebbe, tra virgolette, stimolare ad arrivare ad avere questa continuità.
Io lo manderei al Milan, che dici Vitiello? Se lo diamo a Pioli, secondo me
trova... Ma lo sai che a gennaio scorso Boban stava provando lo scambio proprietà Bernardeschi per una questione di ingaggi, perché Bernardeschi comunque guadagna tanto. Io... alla fine non è andato più in porto, però
gli voleva dare un paccotto, insomma. Un paccotto.
Vabbè, con tutto il rispetto, non è che Bernardeschi abbia fatto
è vero,
farille,
è vero, hai ragione. Poi guarda, mi duole dirlo, ma sono due giocatori che a me piacciono e mi dispiace tantissimo per Paquetà che non è riuscito
a... stanno in situazioni non proprio loro.
E per Bernardeschi che ho sempre avuto un pallino per questo giocatore.
Va
evidentemente
bene, Marco, se non sei concreto a questi livelli dopo pochi anni, dopo un po' inizi a, insomma,
ho sbagliato valutazione
anche.
Magari però nello scambio ci giovavano entrambi, che non lo possiamo sapere, in contesti diversi.
Certo, però allora stiamo per salutare Antonio Vitiello, ti ringraziamo tantissimo, naturalmente ci sentiamo anche nel corso della serata, seguiremo tutta la partita. Grazie Antonio, grazie direttore Milan News, a presto.
Ciao.
Massimo, ti stiamo per salutare anche a te, però ti lasciamo con un messaggio che mi piace molto. Dai, due messaggi per te. Guarda, ma uno bello,
a Massimo.
Non è che mi risponde Conte,
no. Senti, che scrive,
questo,
senti
dice,
che scrive l'amico da Sestri Levante.
Esatto, volevo fare complimenti a Massimo perché quando deve valutare l'Inter e Conte giudica sempre indipendentemente dall'amicizia che lo lega a Conte. Tanti altri con gli amici difendono anche l'indifendibile, ci scrive Emanuele.
Hai capito? Poi ha detto bravo Massimo, spiega
tutto
a Inzaghi.
L'unica cosa che poi mi fa chiamare da altre persone per dirmi ma che cazzo sta dicendo questo?
No,
hai capito?
Vabbè, dai. Senti, però c'è una domanda pure per te, proprio in 30 secondi Massimo. Gigovic al Monza, lo stai portando tu, ci chiedono?
No, credo che lo stia portando Alessandro Moggi.
Vabbè, però siete amici.
Ho dato la risposta.
Va bene. Ciao Massimone, a domani.
Buon giocatore, te l'avevo detto io tanto tempo.
Ce l'avevi detto. No, ce l'avevi detto, Io do sempre a Cesare quel che è di Cesare.
Vero.
Allora Massimo, domani alle ore 15 preparati perché ci sarà un po' di bufera,
Va bene.
Ciao Massimone, un abbraccio, a domani.
C'era dove? Al nord, al sud, al centro?
Dove vuoi tu? Dove vuoi tu? Facciamo dove vuoi tu. Va bene. Ciao Massimo, a presto. Un saluto a Massimo Brambati, a domani.
Ciao Marco. Ciao.
Allora, break per noi, torniamo perché poi tra poco c'è anche la rubrica Andate a lavorare. L'avevamo fatta partire una settimana fa, cioè due settimane fa. Poi ci siamo fermati per un impegno, adesso ritorna, c'è un ex calciatore che ci racconta un po' la sua vita fuori dal calcio. Vi daremo anche aggiornamenti,
i vostri messaggi.
Molto intensa, molto istituzionale poi, mi viene da dire. A tra poco a Maracanã.